Tommaso Angrisano e i suoi ospiti presentano Bar Sport Serie A. Discussioni e approfondimenti sulle partite di Serie A e non solo.
Bentornati da Bar Sport Serie A, come ogni lunedì, dalle 20.30 alle 21.30, oggi con me Lorenzo Buracchi.
Buonasera a tutti.
Oggi parleremo del turno appena che sta per finire di Serie A e anche un breve resoconto su quello infrasettimanale. Prima di cominciare ricordo che potete iscriverci al numero WhatsApp 333-8982-560 oppure sulla chat Twitch del canale di Radio Incontri. Oggi sullo sfondo del canale Twitch abbiamo varie highlights del turno infrasettimanale e varie cinematiche. Detto questo, direi che possiamo partire da Milan-Napoli, partita del martedì del turno infrasettimanale, finita 0-2 per il Napoli, con gol di Lukaku e Kvaratskhelia. È una partita in cui il Napoli, diciamo, non ha dominato, però ha fatto una buona partita dal punto di vista difensivo, essendo molto concreta ha annientato il Milan e gli ha dato un grande stacco in classifica.
Sì, il Napoli non ha fatto un'ottima prestazione, però è riuscita comunque a vincere 2-0 in casa del Milan a San Siro. L'ha sbloccata subito dopo 5 minuti Lukaku e poi dopo, poco prima della fine del primo tempo, raddoppia Kvaratskhelia. Poi dopo è stata una partita più difensiva per il Napoli, che non ha avuto un grandissimo possesso palla, però è riuscita a portare a casa 3 punti molto importanti anche per riuscire a scappare nella classifica.
Sì, e sicuramente era un Milan decimato dalle assenze. Vedesi Pulisic, che ha avuto un'influenza poco prima della partita, le squalifiche ancora non concluse di Reinders e di Hernandez, che hanno fatto molto discutere per il caso di Bologna-Milan, Gabbia infortunato, Calabria che è ancora infortunato, e il caso Leao che è ancora un'incognita perché comunque è ancora in panchina, terza panchina di fila, questa era la seconda, terza per questa domenica. Ora pare che in Champions domani giocherà titolare contro Real Madrid, però resta un caso.
Sì, anche perché la prima assenza l'avevamo giustificata per un probabile riposo in vista della Champions, ma ora iniziano a essere molte le panchine e non sappiamo, speriamo domani possa giocare e riesca a fare anche un gol contro il Real Madrid in modo tale che si possa sbloccare e riprendersi tutto il Milan nelle spalle.
Sì, invece sponda Napoli, il migliore in campo eletto è stato Matias Oliveira, che ha fatto una prova grandiosa bloccando un Chukwueze comunque molto propositivo, perché sostituiva Pulisic. Ha fatto comunque una buona partita, ma non è riuscito a incidere così tanto. Aveva fatto sì l'assist per Morata, gol poi annullato giustamente per fuorigioco, però è stato fermato da un grande Oliveira. Detto questo, possiamo passare a Juventus-Parma e lascio introdurre a te.
Ok, Juventus-Parma, partita finita 2-2 e possiamo dire che la Juve non ha avuto un'ottima prestazione, perché comunque si è pareggiato con il Parma, che è una squadra che ultimamente sta facendo fatica, ma che sembra che con le big riesca a fare ottime prestazioni, ma poi non capiamo il perché con le squadre di medio-bassa classifica perde o pareggia quasi sempre. La Juventus deve un po' anche migliorare sulla fase realizzativa, perché spreca molti, molti gol davanti alla porta, ancora si fa molta fatica, invece servono proprio quei lanci come fece anche Cabal contro l'Inter, che riescono poi a sbloccare la partita. Servono nuove mosse tecniche e giocatori come Conceição, che per ora stanno facendo benissimo, sono quei giocatori che possono rappresentare la squadra insieme a Yıldız, che sono ricchi di tecnica e possono trascinare la squadra.
Sì, secondo me è stata una partita che ha confermato molti aspetti, e per esempio quanto Vlahovic faccia fatica a segnare, vedasi il gol clamoroso divorato prima per fuorigioco, anche se poi in realtà era in posizione regolare, oppure quanto Conceição riesca a spaccare le difese di Serie A, quanto sia il più incisivo della Juve. Infatti spesso la Juve, quando è in difficoltà, prova a dare palla con Conceição e sperare in una sola giocata.
Sì, certo. O Conceição, Yıldız, comunque sia, sono tutti e due ottimi giocatori. Poi Volevo dire anche che Weah ultimamente sta facendo molto molto bene, si sta quasi meritando il posto a titolare perché ha segnato due partite di fila con Inter e Parma, e sempre su assist di Conceição, quindi questa coppia sta funzionando molto bene.
Sì, una partita molto aperta in cui entrambi hanno avuto più occasioni addirittura per vincerla. È una cosa secondo me da apprezzare per il Parma, che comunque allo Stadium, all'Allianz Stadium, anche sul finale di partita, sul 2-2, poteva decidere di difendersi, invece ha questa mentalità sempre molto, molto offensiva.
Sì.
Infatti Charpentier si è divorato un gol solo davanti a Di Gregorio, ma anche lo stesso Mann. È un aspetto molto positivo, nonostante io non capisco come faccia il Parma a fare tutta questa fatica in campionato, perché secondo me ha una squadra superiore a almeno 8-9 squadre in Serie A.
Sì, è vero, al Parma, per esempio anche con le big, per ora le partite che ho visto gioca bene, perché non, anche quando era in pareggio con la Juve, che comunque si è sempre un punto con una squadra molto forte, che è una delle prime in classifica, non si è chiusa, ha continuato ad attaccare, questo è lo spirito giusto, ma non capisco proprio perché faccia così tanta fatica, anche se ha dei giocatori di qualità come Mann, Bernabé, giocatori molto molto forti.
Altra cosa da sottolineare è il ritorno di Coop Meyers dopo l'infortunio ricevuto dopo la sosta, che è tornato, è entrato al 70esimo. Però non ha, diciamo, secondo me, anche dato l'infortunio subito il contributo che ci si aspetta. Un inizio difficile per lui, speriamo si possa sbloccare.
Sì, lo speriamo, anche perché è un giocatore che è stato pagato molti soldi e è uno su cui la Juventus ha puntato tantissimo, che deve rappresentare questo progetto della nuova Juve, anche se con il Parma ha sbagliato un gol che non dovrebbe sbagliare un giocatore come lui, però riesce sempre a fa un grandissimo lavoro anche quando non ha la palla, si muove bene in mezzo al campo, fa sempre ottimi passaggi, non sbaglia quasi mai, e spero che si possa sbloccare anche in fase realizzativa.
Sì, detto questo passiamo all'ultima partita del turno infrasettimanale, che è Empoli-Inter, finita 3-0 per l'Inter con la doppietta di Davide Frattesi e il gol di Lautaro. È una partita sicuramente condizionata dall'espulsione di Goglicize al 30esimo del primo tempo per un brutto fallo su Thuram all'altezza Stinco. Un Empoli, comunque un buon Empoli, che ha subito molti pochi gol quest'anno, che però è stato, data l'inferiorità numerica, ha preso 3 gol dall'Inter, insomma. E per un Frattesi super, che nonostante un primo tempo diciamo opaco, nella ripresa, primo gol su deviazione, il secondo un'azione molto bella, ha annientato l'Empoli e la partita è stata chiusa da Lautaro.
Sì, l'Empoli comunque, anche se ha perso 3-0, non ha fatto una bruttissima partita, ovviamente essendo in inferiorità numerica, poi con una squadra come l'Inter, che è una delle prime in classifica, una squadra che riesce sempre a vincere, a trovare le grandi giocate, non è mai semplice, e l'espulsione ha condizionato moltissimo. Però ho visto un Inter che, anche se ha vinto 3-0, non mi ha convinto tantissimo, e ovvio Frattesi è un giocatore importante per la squadra, anche se non parte sempre titolare, però riesce sempre a segnare, a trovare un assist, a spaccare anche la partita, un giocatore molto importante per Inzaghi.
Sì, una critica che mi sento di fare proprio a Inzaghi è il fatto sempre di sostituire gli ammoniti poco dopo il giallo, perché per esempio Bastoni stava facendo un'ottima partita, però ha perso l'ammonizione, un minuto dopo è stato cambiato da Inzaghi appunto per mettere Bissek. Secondo me, io credo che un giocatore come Bastoni, che comunque sono già un po' di anni che gioca all'Inter, una abbastanza importante esperienza, possa gestire un'ammonizione in superiorità numerica contro l'Empoli.
Sì, questo hai perfettamente ragione, anche perché Non ha senso levare sempre ogni volta un giocatore per un'ammonizione. Poi dipende anche dal caso, perché se è un giocatore che lo vedi che è sempre aggressivo o altro, allora lì fai bene a togliere. Però un giocatore come Bastoni, che ha moltissima esperienza in Serie A, penso che se la sia cavata molto bene anche con un giallo sulle spalle.
Sì, detto questo, prima di passare alla prima canzone e successivamente al turno odierno, ti volevo fare una domanda. Settimana scorsa abbiamo fatto una top 5 del Pallone d'Oro, che è stato poi assegnato poche ore dopo abbiamo staccato la diretta. Che ne pensi di Rodri, vincitore?
Allora, una domanda molto difficile perché Rodri, tra quelli che c'erano, ovviamente se la sarebbero giocati lui e Vinicius, però è una cosa che non ti saprei rispondere. Forse per la stagione Vinicius l'avrebbe meritato, però Rodri, non lo so, mi ha appassionato tanto, si è visto infatti che Rodri si è infortunato, il City le sta perdendo molte, cioè è proprio un giocatore che riesce da solidità a una squadra
centrale, sì.
Una squadra poi come il City che è piena di top player, comunque senza Rodri riesce a fare fatica incredibile.
Io credo che comunque sia successo qualcosa fra il Pallone d'Oro e il Real Madrid, perché comunque ogni anno il giornale spagnolo Marca diciamo spoiler all'anticipo il vincitore del Pallone d'Oro e ci azzecca sempre, ma si parla di 2-3 mesi prima. Quest'anno, come tutti sappiamo, doveva vincere Vinicius fino al giorno prima in cui è stata data la notizia da Fabrizio Romano che non sarebbe partito né lui né tutto il Real Madrid per la cerimonia. Io credo sia successo qualcosa proprio a livello extracampo tra il Real Madrid, Florentino Perez, insomma, e il Pallone d'Oro.
Sì, sicuramente, anche perché si avrebbero avuto, cioè penso che si sarebbero presentati anche se Vinicius non avrebbe vinto il Pallone d'Oro, però sicuramente è successo qualcosa, cosa che noi non possiamo sapere, non lo sappiamo, e è molto brutta però anche questa cosa, perché non sempre i vincitori sono quelli che meritano, ma qualche volta possono essere anche influenzati da fattori esterni.
Sì, detto questo possiamo passare alla prima canzone, che è Rock With You di Michael Jackson.
Share that beat of love. I wanna rock with you.
bentornati in diretta. Abbiamo visto le domande, ora risponderemo a breve attaccandole alle squadre a posto. Ricordo innanzitutto che potete farci domande al numero WhatsApp 333-8982-560 o sulla chat del canale Twitch di Radio Incontri. Detto questo, possiamo passare alla giornata che sta per finire, partendo da Bologna-Lecce. Bologna-Lecce è finita 1-0 per il Bologna con gol di Orsolini all'85esimo minuto. Bologna che sta sempre più ingranando, sale a 15 punti, quindi diciamo riprende il pessimo avvio di Italiano. Bologna che si porta, se non erro, al nono posto in classifica e può iniziare a pensare anche a una classifica un pochino migliore per lui. Dall'altra parte c'è il Lecce invece che è il peggior attacco dei top 5 campionati europei con appena 4 gol in 11 partite. Lecce che resta penultimo a 48 punti e possiamo dire in crisi nera.
Sì, il Lecce sta facendo molta fatica appunto nella fase realizzativa, difensiva, e non riesco a capire come mai tutta questa fatica, perché l'anno scorso ha faticato un po', però è riuscita a salvarsi. Quest'anno è veramente irriconoscibile.
Sì, è da sottolineare anche il terzo gol di fila di Orsolini, che raggiunge per la terza stagione di fila i 10 gol con il Bologna. Detto questo, possiamo passare a una partita un pochino più interessante, che è Udinese-Juve 0-2. Lascio il turno a te.
Ok, Udinese-Juventus finita 0-2. È stata una partita in cui la Juve ha dominato gran parte della partita, ha fatto la maggior parte del possesso palla, ha fatto 5 tiri in porta, la sblocca Thuram con... oppure autogol di Okoye, perché la palla è rimbalzata sul palo, poi dopo va a sbattere sulla schiena di Okoye, però è stata una grandissima azione, sia l'assist di Yıldız che il tiro poi di Thuram. E ho rivisto una Juve buona, possiamo dire, e mi è piaciuto molto appunto Thuram, Savona, anche se ha fatto un bel gol. E devo dire che la Juve per ora si sta ritrovando, ma sta facendo anche dei risultati un po' altalenanti, perché fa pareggi, poi magari vince 3-0, 2-0, poi ripareggia con squadre anche piccole, e non penso che devono trovare ancora la giusta cattiveria, lo spirito per riaffrontare le partite da Juventus.
Sì, è una Juve che torna al clean sheet dopo diverse partite, dopo la settimana con 6 gol subiti fra Inter e Parma. È una Juve dove fa una bella figura Thuram, una partita come tu hai detto. Sponda Udinese invece torna Toven, che però non è sufficiente, anche secondo me non al massimo della condizione fisica. È un giocatore molto interessante da visionare, è Davis, la punta, perché ha fatto comunque una partita importante, era l'unico che veniva, prendeva palla, allargava, fatto tranne quel gol annullato che era da annullare per una spinta.
Sì, ha spinto nettamente, quello era, l'ha detto, poi l'ha detto anche lui nel post partita, che ha spinto, è stato giusto,
si è reso conto, insomma.
Sì, si è reso conto che doveva essere annullato e che ha spinto appunto Gatti addosso a Di Gregorio, però ha fatto un'ottima partita Davis, perché era l'unico, uno dei pochi dell'Udinese che puntava l'uomo, cercava la conclusione. Ha fatto anche un buon tiro dove però Di Gregorio ha fatto una super parata. Di Gregorio ha questi riflessi veramente da gatto, è molto buono per la Juve, sì.
Buono per la Juve, che ha fatto riposare anche per 70 minuti con Seisao in vista di Juve-Lille di domani.
Sì.
Male invece, secondo me, i due top player offensivi che dovrebbero essere Vlahovic e Koop Meiners, perché è il ritorno da titolare di Koop Meiners che si mangia un gol clamoroso verso la fine della partita e che comunque sì, qualche bel cambio di gioco, però non incide.
Sì, male Vlahovic e Koop Meiners è stato un po' invisibile nella partita, cioè, molte volte non mi rendevo conto ma nemmeno che fosse in campo. Vlahovic invece comunque c'è da dire che gli arrivano anche pochi palloni, perché la Juve ha uno stile di gioco molto strano, perché quando arriva davanti alla porta poi dopo la ripassa dietro, cerca di andare sempre nelle corsie laterali, e a Vlahovic sono arrivati anche pochi palloni. L'unica azione buona che ha fatto è stata quando ha recuperato palla, poi dopo ha fatto un tiro che però Okoye ha fatto una gran parata, E se no, sì, partita deludente da due top player, perché Kubmeiners e Vlahovic sono il centro della Juventus.
Sì, ci chiedono a proposito di questo, che ne pensate della Juve di quest'anno e se può puntare allo scudetto? Parti tu.
Allora, secondo me sì, può puntare, cioè puntare allo scudetto, ovvio, perché è una delle squadre, cioè è la squadra più forte della Serie A. E comunque sì, è una grande squadra, e le grandi squadre devono sempre puntare allo scudetto. Poi se ci sono delle stagioni in cui fanno più fatica, come sta facendo anche ultimamente la Juventus, è un altro conto. Però le grandi squadre puntano sempre allo scudetto, a vincere trofei, se no non sarebbero grandi squadre. Però vedo che anche se ha fatto molta fatica quest'anno la Juve, ma viene da un progetto totalmente nuovo, ha rivoluzionato la squadra perché ha venduto gran parte dei giocatori, ne ha acquistati tanti, ha cambiato l'allenatore, sono cambiate tantissime cose, ha fatto fatica ma si sta trovando, e è normale perché quando su una grande squadra cambia tutto, rivoluziona tutto, è normale che si siano dei pareggi. Però per ora ha perso un campionato, non ha mai perso, ma ha perso solamente in Champions con lo Stoccarda, una sconfitta.
Sì, sono d'accordo con te, credo che la Juve abbia l'obbligo, se non di vincere, di almeno arrivare fino alle ultime giornate in lotta per lo scudetto, soprattutto anche viste le spese fatte sì. Quest'estate, i vari Cup Miners, Douglas Luiz che ancora si deve inserire, con Seisao
che verrà riscattato,
Nico Gonzalez che ancora ha fatto poco a causa dell'infortunio. E credo che per tutti questi soldi spesi, anche guadagnati, però più quelli spesi, abbia l'obbligo di puntare fino alla fine allo scudetto. Detto questo, possiamo passare a Monza-Milan, finita 1-0 per il Milan con gol di Renders su una ribattuta su un colpo di testa di Morata. È una partita molto interessante perché è la terza partita di fila, come dicevamo prima, di Leao che parte dalla panchina e entra e non incide. Perché comunque verso la fine della partita si divora un gol clamoroso, ha toperto con il portiere, dopo una bella azione anche però condita da molti rimpalli.
Sì, Leao lo vedo un po'... è molto difficile giudicarlo perché sembra pure che non abbia quasi voglia di giocare le partite. Infatti anche contro il Napoli ho visto un video in cui si vede Leao che è praticamente quasi fermo, non va nemmeno a cercare la palla. Non lo so, è un giocatore molto... questa stagione mi sembra un po' svogliato e non deve essere così perché è il top player del Milan, vale moltissimi soldi, percepisce moltissimi soldi e deve affrontare le partite con più cattiveria e voglia, perché se vuole Leao, lo sappiamo tutti, è un fenomeno, come ha fatto anche nella stagione in cui il Milan vinse lo scudetto, che si è riscattato. Deve solamente giocare più con più grinta e voglia.
Un altro giocatore che possiamo dire non giochi da svogliato, ma comunque che non sia a livello delle sue qualità delle scorse stagioni, è Teo Hernandez. Perché Teo Hernandez comunque sia caratterialmente che in campo sta deludendo.
Sì.
Basti pensare o l'espulsione a partita finita con la Fiorentina, che gli ha fatto saltare le due partite, fra cui Milan-Napoli, è stato un grande svantaggio per il Milan. Ma sia in campo, perché comunque a proposito di Teo Hernandez c'era, possiamo dire, un Monza un po' derubato
sì.
Per un fallo inesistente su Teo Hernandez che ha portato ad annullare il gol di Dani Mota. Giustamente Nesta si è lamentato e è stato visto anche dalla Moviola che è un fallo inesistente.
No, certo, è un fallo inesistente, anche perché nel gioco del calcio lo sappiamo tutti che i contatti fra giocatori sono normali, sono ammissibili. Quello era un semplice contatto, cioè niente di che, non era mai fallo quello. È un gol veramente, che poi era anche un bel gol tra l'altro, e è stato annullato non so perché, forse l'arbitro ha avuto una svista. Però siamo nel 2024, quasi 25, sono molte tecnologie, c'è il VAR, c'è tutto, e mi sembra anche molto strano questa cosa che il VAR non sia intervenuto, e non lo so, partita un po' derubata, diciamo, dai.
Sì, sponda Milan, volevo sottolineare due giocatori. Uno, Renders, che è all'ennesima grande prova e stagione. Sì. Nonostante, se non erro, sia il primo gol in campionato dopo la doppietta in Champions.
Sì, è il primo.
Mentre invece, secondo me, uno che deve dare molto di più, che gioca sì con la squadra, ma manca in apporto realizzativo, è Morata. Perché comunque Morata si gioca con la squadra, lotta, recupera palloni, però è solo due gol in stagione, non... è troppo poco per la punta del Milan.
Sì, certo, hai ragione, perché Morata poi anche ha fatto un ottimo europeo, ottima stagione all'Atletico Madrid, deve puntare più a segnare più gol in fase realizzativa, se no gioca pure bene, però gli mancano i gol nei piedi. Soprattutto è stato annullato poi anche un gol per fuorigioco con il Napoli, che lui, lo sappiamo, è anche molto famoso per segnare in fuorigioco. E deve segnare un po' di più, se no è un ottimo giocatore, acquisto direi fondamentale per il Milan.
Sì, che deve dare di più, visto anche, diciamo, il livello, possiamo dire, mediocre degli altri attaccanti, perché comunque Abraham sì, è un buon attaccante, ma non segna mai praticamente, e Jovic che è infortunato dall'inizio stagione, quindi mancano i gol di Morata.
Sì.
Invece Sponda Monza, voglio sottolineare la crescita che continua di Daniel Maldini, che torna a titolare dopo due o tre panchine date anche da un piccolo infortunio, che fa una grande prova contro comunque la squadra di suo padre, anche la sua ex squadra, perché comunque ogni volta che vede il Milan Maldini gioca bene, e mi ha dato l'impressione in questa partita, a un certo punto, di giocare quasi da solo. Sta per tirare su punizione, due occasioni finite di poco fuori, assist per i compagni, non però capitalizzate.
Sì, Maldini ha iniziato il campionato molto molto bene, infatti ho visto pure che la Juve sarebbe interessato a acquistarla, però non lo sappiamo, speriamo che continui così, perché è un giocatore molto importante, giovane, e possa fare anche bene in una futura chiamata in nazionale, non lo sappiamo, glielo auguro. E è vero, quando vede il Milan gioca sempre molto bene, infatti fece pure gol quando giocava allo Spezia contro il Milan, e è un grande crescita, speriamo possa continuare, anche perché ha una clausola, mi pare, di 13 milioni, 12 milioni, sì, per le squadre italiane, e penso che sia un ottimo affare per qualsiasi club.
Sì, tu credi che il Milan, essendo comunque ora, sì, con una partita in meno, ma a meno 7 dal Napoli, prima in classifica, possa rientrare nella lotta scudetto, oppure già fuori da tutto a novembre?
No, fuori da tutto no, perché il campionato è ancora lungo, dobbiamo vedere come si comportano, cioè come si comporta il Milan, ma anche le altre squadre, perché abbiamo visto il Napoli aveva perso solamente una partita, se no aveva fatto tutte vittorie, ora si è ritrovata a perdere 3-0 con l'Atalanta. Non lo sappiamo, la Serie A di quest'anno è molto imprevedibile, perché la Roma, ad esempio, anche la Roma sta perdendo tantissimi punti, la Fiorentina che sta vincendo
ha recuperato
tantissimi punti, ma la Fiorentina ha fatto anche un ottimo calciomercato, perché ha preso giocatori come Ken, Gosens, grandi giocatori che spingono anche per la squadra.
Sì, Fiorentina, di cui tra l'altro parleremo dopo. Detto questo, possiamo passare alla seconda canzone, che è Mina, la palla rotonda.
La nostra chance la siamo giocata. Dovrei svegliarmi col sorriso, che bella giornata. Dovrei pensare positivo, che bella stronzata. Avevo un buon motivo, e adesso se n'è andato. Il traffico che intasa la strada non è neanche iniziato, e già voglio tornare a casa. Potrei prendere un permesso, scegliere un pretesto. Faccio sto lavoro di merda da un pezzo, e poi a essere onesto, vorrei mi licenziassero, che si dimenticassero di me in un attimo, come hai fatto te, come se non mi fossi fatto in tre, per riuscire a darti il meglio, ma alla fine forse un meglio che non c'è. Mi hanno detto quando ridi sei più bello, sì, ma io per farlo avrei bisogno di un gemello. Dovrei togliere il cappello, senza quello sono solo Guglielmo. Freddo fuori, caldo dentro, tipo termos. Ma da fuori non si vede, da fuori non si sente, la gente non capisce, e spesso se non sempre fraintende. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai. Ci pensi già da un po', per alcuni questa è vita, beh, per me no. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai.
Ho pensato troppi anni che comandarmi fossero una banda di coglioni. Ho subito vessazioni, nel mucchio ho visto squali, ho visto domi, ho visto i buoni. Un giorno ho preso un foglio bianco, ho scritto oggetto di missioni, e vaffanculo, vi voglio la mia vita indietro. Il lavoro nobilita l'uomo, non questo, non credo, non mi serve la boccia di vetro. Merda, già vi vedo, fra 10 anni vi sarete mossi, ma non più di un metro, perché sei un povero stronzo nel buco del culo del mondo, senza spina dorsale, senza armidollo. Uomini il cui sogno è fare la stessa cosa ogni giorno, tornare a casa, bere il piatto pronto, e la vita che non voglio.
una scopata a settimana e un ti amo finto al giorno. Io fossi rimasto un altro secondo, giuro sarei morto, perché in fondo sono troppo più profondo. Ma da fuori non si vede, da fuori non si sente, la gente non capisce, e spesso se non sempre fraintende.
Chiudi gli occhi e vai, vai, chiudi gli occhi e vai, vai. Ci pensi già da un po', per alcuni questa è vita, beh per me no. Chiudi gli occhi e vai, vai, chiudi gli occhi e vai, vai. Posso dirti che vorrei sentirmi pronto, dirti che vorrei rendermi conto. So che tutto è facile
quando sai mentire.
Posso dirti che vorrei sentirmi pronto, dirti che vorrei rendermi conto. So che tutto è facile
quando sai mentire.
Sente, la gente non capisce, spesso se non sempre fraintende. Chiudi gli occhi e vai, vai, chiudi gli occhi e vai, vai. Ci pensi già da un po', per alcuni questa è vita, beh per me no. Chiudi gli occhi e vai, vai, chiudi gli occhi e vai, vai.
Ma guarda, ho pensato che alla fine da qualche parte devo iniziare. Tanto un lavoro di merda come questo, da qualche parte lo trovo di nuovo.
Ma tu devi fare esattamente quello, se c'è qualcosa che ti dà fastidio, qualunque cosa sia, smetti di sopportarti. Vai.
Eccoci tornati in diretta. Detto questo, possiamo passare, Lorenzo, alle partite della domenica. Partendo da forse la partita più bella di questa giornata, che è Napoli-Atalanta, finita 3-0 per l'Atalanta con doppietta di Lookman e gol di Leteghi.
Sì, abbiamo visto una bellissima partita, perché l'Atalanta ha vinto 3-0 contro il Napoli fuori casa. Comunque era una partita difficile, perché il Napoli ha perso la prima di campionato e aveva trovato la giusta mentalità per affrontare il campionato. Veniva anche da una vittoria importante contro il Milan, ma l'Atalanta lo sappiamo che sta facendo benissimo, soprattutto nella fase offensiva, che ha giocatori come Retegui, che è entrato e ha segnato, è il miglior marcatore della Serie A, 11 gol in 11 partite, anche 3 assist, e un ottimo Lookman, un'altra doppietta che trascina veramente l'Atalanta. È un giocatore importantissimo per questa squadra, è veramente di un altro livello, è fortissimo veramente.
Sì, un Lookman possiamo dire versione finale di Europa League.
Sì.
Che fa una partita straordinaria, con il primo gol di sinistro al volo e il secondo a giro da fuori aria, simile a quello appunto in Europa League. Questa è la seconda sconfitta stagionale per Conte dopo il 3-0 con il Verona la prima giornata. È un 3-0 che secondo me ridimensiona un attimo il Napoli, perché comunque si pensava quasi fossero imbattibili, nonostante avessero affrontato, come detto settimana scorsa, solo squadre di parte destra della classifica. Ora, settimana prossima c'è l'Inter e vedremo come reagirà Conte.
Sì, sì, è vero. Ora il Napoli, ho visto anche un po' il calendario, toccherà tutte partite, insomma, molto molto importanti, perché c'è l'Inter, poi dopo ci saranno altre squadre molto forti. Per esempio, ancora, se non mi sbaglio, manca la Lazio, che la Lazio sta giocando molto bene anche il campionato, con un giocatore come Tavares. E spero che il Napoli possa continuare a vincere, in modo tale che comunque sia un'altra grande squadra nel nostro campionato, farebbe comodo, e spero che possa anche qualificarsi nella Champions League o almeno in qualche competizione europea, perché è veramente un'ottima squadra e in Europa potrebbe lasciare anche il segno.
Sì, è un Atalanta che torna a segnare al Napoli dopo oltre un mese che non prendeva gol il Napoli. E l'Atalanta che secondo me, non si può più nascondere, entra nella lotta scudetto, almeno per ora.
Sì, però è questa cosa anche un po' strana, perché l'Atalanta quasi ogni anno entra nella lotta scudetto, poi dopo si lascia un po' perdere. Ma quest'anno penso che è diverso, perché sta giocando molto molto bene a calcio, porta dei risultati che sembra che sia di un altro campionato, veramente sembra che le squadre giochino, sembra che giochi con squadre della Serie C, è fortissimo.
Anche secondo me può fare la differenza la magari consapevolezza data dalla scorsa stagione, che comunque hanno vinto il primo trofeo importante,
sì,
può dare consapevolezza. Invece a livello individuale volevo sottolineare la prova di Ian, che annienta completamente Lukaku prendendo, se non erro, 7.5 in pagella. Lukaku che non tocca un pallone, ma anche quando viene cambiato entra Simeone, fa la stessa fine, insomma. Un'altra cosa da sottolineare, secondo me, è la mossa molto coraggiosa di Gasperini nel tenere Retegui in panchina, per una mossa che, tattica, che annienta Conte, perché comunque magari Conte si aspettava una punta centrale da far marcare a uomo da Buongiorno e fermare così l'Atalanta, mentre invece Gasperini mette Lukman e De Ketelaer, che sono più due attaccanti che svariano sul lato offensivo, con dietro Pasalic che fa la scherma, e in questo modo è riuscito a scardinare la difesa quasi invalicabile del Napoli.
Sì, sì, ha fatto una mossa molto coraggiosa, ma soprattutto molto tattica, anche perché vedendo Retegui in un'ottima forma, lasciarlo in panchina ha fatto venire anche qualche dubbio, qualche polemica, però Retegui è entrato, ha segnato, anche perché in fase realizzativa non gli possiamo dire niente, che è il miglior marcatore della Serie A, e mossa molto azzardata ma che ha portato un ottimo risultato.
Sì, detto questo possiamo passare velocemente a Torino-Fiorentina, finita 1-0 per la Fiorentina con gol di Moise Kean. Un gol sicuramente dato anche dal grosso errore di Maripan, che non è il primo stagione, basta ricordare l'espulsione contro l'Inter. La Fiorentina che arriva alla 7ª vittoria di fila fra tutte le competizioni, che recupera una classifica partita molto male, che arriva al 4º posto con 19 punti se non erro, che può sognare un posto in Champions.
Sì, se non in Champions comunque in Europa, perché la Fiorentina era partita male ma ora sta trovando un ottimo ambiente, si sta ritrovando come un'ottima squadra. Deve solamente continuare così, perché le ultime le ha vinte tutte, e un risultato 1-0 fuori casa è un risultato sempre molto importante, sono sempre 3 punti. Gol di Kean che sta convincendo tutti, perché veniva da una stagione in cui non aveva mai segnato con la Juve e che per ora si sta riscattando. La Fiorentina ha trovato anche, cioè soprattutto Palladino, ha trovato anche l'ambiente giusto, la giusta grinta, e infatti si stanno vedendo ottimi risultati ultimamente.
Chiedo perdono, non erano 19 ma erano 22 punti della Fiorentina. Invece passando all'altro Torino, è un Torino che dopo l'infortunio di Zapata, come detto da noi ogni settimana, non riesce più a vincere, perché comunque si infortuna anche c'è Adams questa partita, quindi è un Torino molto ridimensionato, costretto a giocare con Sanabria, con Vlasic alle spalle, che sì, sono due buoni giocatori, però non sono Zapata, insomma.
Sì, soprattutto anche sfortunato, perché perdere un giocatore come Zapata all'inizio influenza molto sul campionato, che il Torino era partito molto bene, ma l'assenza di Zapata ha condizionato tantissimo, e Sanabria non è, sì, un buon giocatore, ma non riesce a ricoprire Zapata, che è di un'altra categoria rispetto a Sanabria.
Sì, possiamo passare quindi alla partita forse più interessante di questa giornata, che è Verona-Roma, finita 3-2 per il Verona, con gol di Tengstedt su un gravissimo errore di Zalewski, l'ennesima stagione, gol di Sulle che pareggia dopo un grave errore a porta vuota, gol di Magnani, gol di Dovbyk e infine il 3-2 di Arrui al 90esimo. Secondo me Juric è giunto al capolinea, perché comunque non è solo colpa sua, diciamo c'è stato più messo in questa situazione poco facile, però non ha dato quello che ci si aspettava, era una scossa, perché in genere quando cambia allenatore, comunque anche se non un allenatore di livello mondiale, ti dà una scossa alla squadra, scossa che Juric non è riuscito a dare, quindi credo sia finito il suo tempo.
Sì, però non è sempre detto che un nuovo allenatore possa dare una scossa alla squadra. Per esempio abbiamo visto la Roma secondo me è un Napoli dell'anno scorso, come avevo detto anche la scorsa puntata, che sta cambiando moltissimi allenatori, ma poi abbiamo visto anche i risultati l'anno scorso. Napoli arrivò 10° se non mi sbaglio, fece una stagione orribile anche perché veniva da uno scudetto vinto. E la Roma sì, sta faticando tantissimo, molti errori, ma non penso sia solo colpa di Juric, penso più che la società, ma anche i giocatori che non stanno mettendo la giusta grinta come avevano anche l'anno scorso, che l'anno scorso hanno fatto una buona stagione. E non so cosa sia successo veramente, è una situazione molto complicata.
Sì, sicuramente è una situazione complicata, però secondo me non simile a quella del Napoli dell'anno scorso, perché comunque il Napoli viene da uno scudetto e due o tre mosse scellerate in estate hanno portato a questa confusione, mentre invece la Roma viene comunque da un sesto posto, da una stagione possiamo dire buona, sì, ma non quella come ci aspettava con Mourinho inizio campionato. E sicuramente ha inciso tanto il cacciare De Rossi dopo tre partite. Basta vedere appunto Palladino, come ho detto prima, che gli è stato dato il tempo e ora sta dando risultati. E invece della Roma l'unica secondo me nota positiva di queste prime partite è Koné. Si sta rivelando un gran bel giocatore, penso e spero finalmente abbia preso il posto a Cristante.
Sì, Koné sta giocando bene, è un, diciamo, la speranza della Roma, anche se però non sarà lui ovviamente che cambierà le sorti delle partite. Però la Roma, non so, deve cambiare tutto, dall'allenatore alla mentalità, perché anche i giocatori devono mettere una giusta mentalità, perché comunque se giocano la Roma, che è una grande squadra in Serie A, e devono vincere le partite, come, cioè, per esempio con squadre come il Verona, non possono buttare così i punti, perché buttando punti ma poi dopo si ritrovano in bassa classifica e dopo
rischiano veramente la parte destra della classifica quest'anno.
Sì, certo.
Sono a 13 punti in 11 partite. Io non davo tutta la colpa a Juric, però vedo comunque un clima di gran confusione. Sicuramente non sta aiutando, perché anche secondo me lasciare fuori Dybala o anche magari un Baldanzi per far giocare Pellegrini, che è, penso nel momento peggiore della sua carriera, non è una grande mossa, diciamo.
Sì, che poi Pellegrini si era ritrovato anche con Mourinho, non giocava per niente bene, si era ritrovato invece molto bene con De Rossi, che appena arrivò De Rossi iniziò a segnare gol a raffica, appena è cambiato allenatore un'altra volta giù in calo, e non so, non, veramente è molto difficile commentare la Roma quest'anno.
L'unica forse scusante di questa partita della Roma possiamo trovare è il secondo gol del Verona, che è irregolare, come detto anche da Luca Marelli e dalle varie moviole, perché viene data diciamo una gomitata a Ndicka, e oltre a quello c'è anche la carica sul portiere, quindi sicuramente non è una scusante, perché no. Tu col Verona devi vincere a prescindere, specialmente in questa situazione, però ecco, non ha aiutato anche questa decisione arbitrale.
Giusto, giustissimo.
Detto questo, possiamo passare all'ultima partita di cui possiamo commentare, ovvero di ieri, che è Inter-Venezia, finita 1-0, con gol di Lautaro Martinez, terzo stato cinquesimo. È un Inter non bellissima, perché nonostante le molte occasioni non chiude la partita e rischia di pareggiarla fino all'ultimo. Vedesi poi il gol annullato giustamente a sverco, però ha comunque rischiato, perché è stata anche molta confusione a livello arbitrale. Tra cui tra l'altro arbitro donna, non che c'entri qualcosa, però diciamo ha meno esperienza di magari altri arbitri uomini. Basti vedere la disparità di decisioni fra la spinta del primo tempo su Dumfries, cioè di Dumfries, e quella non fischiata sul gol appunto annullato inizialmente. Una partita che secondo me senza VAR l'arbitro ha fatto molta confusione.
Sì, non perché l'arbitro donna sia inferiore rispetto a quello uomo, ma perché giustamente è da poco che sono state introdotte anche gli arbitri femmine, quindi hanno meno esperienza rispetto agli altri in Serie A. Però l'Inter ha faticato molto con il Venezia, che il Venezia è una squadra che per ora sta faticando moltissimo in Serie A, e l'Inter, se vuole vincere il campionato, deve affrontare le partite con più cattiveria, più grinta. Non mi pare però che sia l'Inter dell'anno scorso. Ovviamente sono le prime partite di Serie A, siamo all'undicesima giornata, però le grandi squadre devono subito, come anche la Juve, devono trovare l'atteggiamento giusto.
Possiamo sottolineare soprattutto tre cose in questa partita. Uno, il ritorno di Çalhanoğlu, che sicuramente è essenziale per l'Inter, perché secondo me qualitativamente il giocatore più forte, più importante di questa squadra. Seconda cosa, la brutta partita di Thuram, perché comunque può capitare dopo un grande avvio di stagione una brutta partita. E terza, il secondo gol consecutivo di Lautaro Martinez, che forse finalmente sta tornando ai livelli della scorsa stagione.
Sì, vabbè, la prestazione di Thuram possiamo giustificarla. Una, ha segnato per ora 7 gol in Serie A, sta giocando bene. Lautaro Martinez si sta ritrovando, secondo gol di fila, e deve solamente, non lo so, riuscire a trovare questa continuità in modo tale da trascinare l'Inter, perché quando non c'è Thuram ci deve essere Lautaro, quando non c'è Lautaro deve esserci Thuram, quindi devono un po', come posso dire, fondersi, cioè trovarsi loro stessi per trascinare l'Inter.
Sì, altre due grandi prestazioni sono state quelle di Di Marco, che ha fatto 2 assist di cui uno annullato bellissimi, e dei portieri, specialmente di Filip Stankovic, che è il fiore di Dejan, ha fatto una partita sensazionale parando ogni cosa. Detto questo, ci hanno fatto una domanda. Abbiamo parlato di Inter, abbiamo parlato di Napoli. Ci chiedono, è stato domenica prossima, Napoli-Inter, in cui l'Inter, vincendo con il Napoli, può risuperarla e riprendersi il primo posto. Chi può essere l'uomo partita di Napoli-Inter?
Allora, l'uomo partita di Napoli-Inter, secondo me, Lautaro, uno fra Lautaro e Thuram.
Quindi vedi l'Inter favorita?
Sì.
Io invece non sono così sicuro, perché comunque secondo me Conte avrà sicuramente voglia di specialmente con Lukaku, avranno voglia di fare bella figura a San Siro, vedendo anche le pessime figure fatte da Lukaku l'anno scorso, voglia di rivincita. Spero però che l'Inter possa essere interista, possa vincere contro il Napoli, appunto riprendersi il primo posto. Servirà sicuramente una partita che si deciderà sugli esterni, perché servirà a fermare Kvaratskhelia e Politano o David Neres, a seconda di chi gioca. E dall'altra parte l'Inter ha un gioco molto sviluppato sugli esterni, con Di Marco e Dumfries a cambi di campo, quindi si deciderà lì. Detto questo, facciamo una breve cronaca sulle partite giocate oggi o che si stanno giocando oggi. Per esempio, Empoli-Como finita 1-0 con gol di Pietro Pellegri, il primo maglia Empoli dopo l'intervallo. È un pessimo Como che continua, diciamo, a essere molto altalenante,
a deludere,
sì. Mentre invece Parma-Genoa, una partita secondo me già più interessante, partita vinta 1-0 dal Genoa con un altro gol di Pinamonti, che si sta riprendendo dopo un pessimo avvio. Ma qui la cosa importante da sottolineare è il ritorno di Balotelli.
Sì, il ritorno di Balotelli, che è entrato però al 92esimo, se ci ha fatto riconoscere, ha preso in espulsione. Però,
una ammonizione, scusami.
No, Balotelli, dai, ha preso un'ammonizione, ma secondo me anche quando è entrato in campo ha la cattiveria, lo spirito giusto per affrontare un'ottima stagione, e penso che quest'anno farà bene. Secondo me a quota almeno 10 gol lì ci arriverà.
Hai risposto alla domanda perché te la facessi, infatti ci hanno chiesto come potrà giocare Balotelli quest'anno. Io credo invece che arriverà massimo 6-7 gol, perché vedo il Genoa una squadra che crea poco, e quindi già lui, non essendo più, diciamo, un giovanotto, non essendo al massimo della forma, con una squadra a meno di qualche acquisto a gennaio, serve un acquisto, diciamo, un trequartista che ha Gudmundsson, insomma, per sbloccare anche Balotelli. Mentre invece, parlando di Lazio, sta vincendo 1-0 con il Cagliari, con gol di Boulaye Dia. Fino a fine puntata vi aggiorneremo su cambiamenti di risultato. Detto questo, vi ricordo che potete sempre scriverci ogni settimana al numero 333-89-82560 sul vostro smartphone o sulla chat Twitch del canale di Radio Incontri. Vi ricordo che ci sarà la puntata anche settimana prossima, prima di una settimana di pausa, lunedì dalle 20.30 alle 21.30. Ora lasciate i saluti.
Buonasera a tutti.
Grazie per essere stati con noi e mandiamo l'ultima canzone, che è Punto di Jovanotti.
Quello che non so, Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo. Punto. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo. Punto. Benedetta la luce, così ti posso guardare, coprirla con la camicia quando facciamo l'amore. Benedetta autostrada, specialmente di notte, che quando guido solo ascolto musica e ti penso e ti penso, e prima o poi arrivo. E se stai ancora dormendo mi piace anche di più, che ti sveglio, ti bacio e poi ti riaddormenti, non subito però, solo dopo un po'. Vorrei poterti dare quello che mi manca, vorrei poterti dire quello che non so. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo. Punto. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo. Punto. Benedetto ritardo che ci ha fatto incontrare, il giorno in cui avrei dovuto essere puntuale. Loro aspettano ancora ma io ho cambiato programma, da quando nella vita ci sei tu. E ti scappo e ti inseguo e poi ci raggiungiamo, è un tango inesorabile la notte.